Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello.
Quattordicesima puntata.
Vedo bene adesso che i violenti diverbi, così a botte risposta, sono veri e propri pugilati tra due avverse volontà che cercano d'accopparsi a vicenda, colpendo, parando, ribattendo, sicura ciascuna che il colpo assestato debba atterrare l'altra, fin tanto che all'una e all'altra non venga dalla resistente durezza d'ogni ribattuta avversaria la prova sempre più convincente che inutile è insistere poiché l'altra non cede. E la più ridicola figura l'hanno fatta intanto i pugni veri, levandosi istintivamente ad accompagnare i rosi quelli parlati o meglio urlati, proprio fino all'altezza del grugno avversario, ma senza toccarlo, e i denti che si serrano, i nasi che s'arricciano, e le ciglia che s'aggrottano, e tutta la persona che freme. Con l'ultima scarica di quei tre voglio, 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 dovevo aver bene ammaccata la resistenza di Quantorzo. Gli vidi congiungere le mani in atto di preghiera. Ma si può sapere almeno perché? Così da un momento all'altro? Ebbi, vedendolo in quell'atto, come una vertigine. D'improvviso avvertì che spiegare lì per lì a lui e a mia moglie che pendevano da me, l'uno supplichevole, l'altra ansiosa e spaventata, i motivi della mia testarda risoluzione di tanta gravità per tutti, non mi sarebbe stato possibile. Quei motivi, che pur sentivo in me aggrovigliati in quel momento e sottili e contorti dai lunghi spasimi delle mie tante meditazioni, non erano più chiari del resto neanche a me stesso. Strappato dalla concitazione dell'ira a quella terribile fissità di luce che folgorava tetra da quanto avevo così solitariamente scoperto. Tenebra per tutti gli altri che vivevano ciechi e sicuri nella pienezza abituale dei loro sentimenti. Avvertii subito che, a svelarne appena appena uno solo, sarei parso irremissibilmente pazzo all'uno e all'altra, che, per esempio, non m'ero mai veduto fino a poco tempo addietro come essi mi avevano sempre veduto, cioè uno che vivesse tranquillo e svagato sull'usura di quella banca, pur senza doverla riconoscere apertamente. L'avevo appena appena riconosciuto in loro presenza, ed ecco che all'uno e all'altro era sembrata un'ingenuità così inverosimile da suscitare nell'uno quella comica furiosa mimica e nell'altra quell'interminabile risata. E come dunque dir loro che su questa ingenuità, appunto, ai loro occhi quasi incredibile, io fondavo tutto il peso di quella risoluzione? Ma se usuraio ero sempre stato, sempre, da prima ancora che nascessi, non m'ero visto io stesso sulla strada maestra della pazzia incamminato a compiere un atto che agli occhi di tutti doveva apparire appunto contrario a me stesso e incoerente, ponendo fuori di me la mia volontà come un fazzoletto che mi cavassi di tasca? Non avevo io stesso riconosciuto che il signor usuraio Vitangelo Moscarda poteva sì impazzire, ma non si poteva in alcun modo distruggere? Ebbene, ma questo, proprio questo, era il punto vivo ferito in me, che m'accecava e mi toglieva in quel momento la comprensione di tutto. Che usuraio? No, quell'usuraio che non ero mai stato per me, ora non volevo più essere neanche per gli altri e non sarei più stato, anche a costo della rovina di tutte le condizioni della mia vita. Ed era finalmente in me un sentimento, questo ben cementato dalla volontà che mi dava, benché lo avvertissi fin d'allora con una certa apprensione e diffidenza, la stessa consistente solidità degli altri, sorda e chiusa in sé come una pietra. Sicché bastò che mia moglie, approfittando del mio improvviso smarrimento, scattasse imponendo al suo Gengè di finirla una buona volta con quella ridicola aria di comando che voleva darsi, e mi venisse così dicendo, quasi con le mani in faccia, bastò questo perché io perdessi di nuovo il lume degli occhi e le afferrassi i polsi e scrollandola e respingendola indietro la ributtassi a sedere sulla poltrona. «Finiscila tu! Col tuo Gengè che non sono io, non sono io, non sono io! Basta con codesta marionetta. Voglio quello che voglio e come voglio sarà fatto.» Mi voltai a Quant'Orzo. «Hai capito?» E uscì furioso dal salotto. A tu per tu. Poco dopo, chiuso in camera come una bestia in gabbia, sbuffavo per quella violenza su mia moglie, la prima, senza potermela levare dagli occhi, nel bianco vagellare della lieve persona che pareva sì si sfaldasse tutta agli scrolli con cui la respingevo indietro, afferrata per i polsi, e la ributtavo a sedere sulla poltrona. Ah, come lieve, con tutti quei falbalà intorno all'abito di neve, all'urto brutale della mia violenza, rotta ormai, come una fragile bambola, là, ributtata, con tanta furia sulla poltrona, non l'avrei di certo raccapezzata più. E tutta la mia vita, qual era stata finora con lei, il giuoco di quella bambola, spezzato, finito, forse per sempre. L'orrore della mia violenza mi fremeva a vivo, nelle mani ancora tremanti, ma avvertivo che non era tanto della violenza quell'orrore, quanto del cieco insorgere in me da un sentimento ed una volontà che alla fine mi avevano dato corpo, un bestiale corpo che aveva incusso spavento e rese violente le mie mani. Diventavo uno, io che ora mi volevo così, io che ora mi sentivo così. Finalmente. Non più usuraio, basta con quella banca. E non più Gengè, basta con quella marionetta. Ma il cuore seguitava a tumultuarmi in petto, mi toglieva il respiro, aprivo e chiudevo le mani, affondandomi le unghie nella carne. E appena, senza saperlo, mi grattavo con una mano il palmo dell'altra, raggirandomi ancora per la stanza, gangheggiavo come un cavallo che non soffre il morso, farneticavo. Ma io? Uno? Chi? Chi? Se non avevo più occhi per vedermi da me, come uno anche per me. Gli occhi di tutti gli altri seguitavo a vedermeli addosso, ma ugualmente, senza poter sapere come ora m'avrebbero veduto in questa mia neonata volontà, se io stesso non sapevo ancora come sarei consistito per me. Non più Gengè, un altro. Avevo proprio voluto questo. Ma che altro avevo io dentro, se non questo tormento che mi scopriva nessuno e centomila? Questa mia nuova volontà, questo mio nuovo sentimento potevano insorgere ciechi per la ferita in un punto vivo di me che non sapevo, ma subito cadevano sotto la terribile fissità di quella luce che folgorava tetra da quanto avevo scoperto. Oh. Volevo tuttavia intravedere per raccapezzarmi che cosa avrei potuto mettere su col po' di sangue di quella ferita, con quel po' di sentimento lacerato, macerato sullo sgangherato scheletro di quel po' di volontà. Ah, un povero omicello sparuto, sempre spaventato dagli occhi degli altri, col sacchetto in pugno dei danari ricavati dalla liquidazione della banca. E come avrei potuto tenermeli più ormai quei danari? Li avevo forse guadagnati io, col mio lavoro? Averli ora ritirati dalla banca perché non fruttassero altra usura bastava forse ammondarli di quella da cui erano venuti? E allora che? Buttarli via? E come avrei vissuto? Di che lavoro ero capace? E Dida? Era anche lei, lo sentivo bene ora che non l'avevo più in casa, era anche lei un punto vivo in me. Io la amavo, nonostante lo strazio che mi veniva dalla perfetta coscienza di non appartenermi nel mio stesso corpo come oggetto del suo amore, ma pur la dolcezza che a questo corpo veniva dal suo amore l'assaporavo io, cieco nella voluttà dell'abbraccio, anche se talvolta ero quasi tentato di strozzarla vedendole tra le umide labbra convulse come una smania di sorriso, di sospiro, tremare uno stupido nome. Gence. Nel vuoto. L'immobilità sospesa di tutti gli oggetti del salotto, in cui rientrai come attratto dal silenzio che vi si era fatto. Quella poltrona dove ella dianzi stava seduta, quel canapè dove dianzi stava affondato quant'orzo, quel tavolinetto di lacca chiara filettato d'oro e le altre seggiole e le tende, mi diedero una così orribile impressione di vuoto che mi voltai a guardare i servi, Diego e Nina, i quali mi avevano annunziato che la padrona era andata via, col signor Quantorzo, lasciando l'ordine che tutte le sue robe fossero raccolte, chiuse nei bauli e mandate a casa del padre. E ora stavano a mirarmi con lo sbalordimento nelle bocche aperte e negli occhi vani. La loro vista mi irritò. Gridai: «E sta bene! Eseguite l'ordine!» Un ordine da eseguire era già, in quel vuoto, qualche cosa almeno per gli altri, e anche per me, se mi levava dai piedi quei due per il momento. Come fui solo, stranamente, quasi ilare d'improvviso, pensai: sono libero. Se ne è andata via. Ma non mi pareva vero. Avevo l'impressione curiosissima che se ne fosse andata via per farmi la prova della giustezza della mia scoperta, la quale assumeva per me un'importanza così grande e assoluta che a confronto ogni altra cosa non poteva averne se non una molto minore e relativa, anche se mi faceva perdere la moglie, anzi proprio per questo. Ecco se è vero. Nient'altro che la prova era terribile. Tutto il resto, ma sì, via. Poteva parere anche ridicolo quell'andarsene così, su due piedi, con Quantorzo, come quel mio insorgere per quella stupidaggine là della gente che mi credeva usuraio. Ma come? Allora? Ero già ridotto a questo? Di non poter più prendere nulla sul serio? E la mia ferita di poc'anzi, per cui avevo avuto quello scatto violento? Già, Ma dove la ferita? In me? A toccarmi? A strizzarmi le mani? Sì, dicevo. Io? Ma a chi lo dicevo? E per chi? Ero solo. In tutto il mondo solo. Per me stesso solo. E nell'attimo del brivido, che ora mi faceva fremere alle radici i capelli, sentivo l'eternità e il gelo di questa infinita solitudine. A chi dire io? Che valeva dire io? Se per gli altri aveva un senso, un valore che non potevano mai essere i miei, e per me, così fuori degli altri, l'assumerne uno diventava subito l'orrore di questo vuoto e di questa solitudine.
Mauro Avogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.